Grazie mille, ringrazio Roberto per questa generosa introduzione, ringrazio gli organizzatori di questi incontri per avermi invitato, io sono molto, molto onorato di essere naturalmente qui con voi e ho cercato, diciamo così, di prendere sul serio il tema dei vostri incontri qui e in modo particolare il sottotitolo, sì, più vicino al microfono, sì. In modo particolare ho cercato di prendere sul serio la questione fondamentale oggi relativa alla formazione del consenso. Quindi che cosa significa nelle condizioni attuali attivarsi in questo processo e quali sono gli ostacoli che da qualche parte impediscono questo processo di formazione del consenso. La domanda è che cosa è diventata oggi la formazione del consenso. Allora le questioni trattate, diciamo così, nel mio libro le lascio sullo sfondo. Mi danno, diciamo così, le categorie principali per affrontare la questione della crisi della politica, perché il tema della formazione del consenso nelle condizioni attuali è il tema della crisi della politica e quindi cercherò attraverso alcune di queste categorie che sono emerse nel lavoro che ha riassunto molto bene Roberto, che cerca fondamentalmente di capire una cosa semplicissima, cioè da dove viene la seduzione di questi oggetti, come è stata possibile la loro pervasività in tempi relativamente strettissimi, perché tali da cambiare sostanzialmente alcuni processi legati alla produzione della conoscenza e naturalmente anche alla formazione del consenso. Quindi, ripeto, voi vedrete che alcune delle questioni sollevate da Roberto emergeranno attraverso alcuni concetti che possono aiutarci in questa operazione. Quello che voglio ancora dirvi, proprio così per fondo ogni ricerca, anche quella più teoretica, si origina da alcune questioni che sono questioni vitali, che sono le questioni che ci urgono, che sono le questioni con le quali noi siamo confrontati non come studiosi, non come filosofi, ma semplicemente come cittadini ogni giorno. Allora volevo un po' spiegarvi qual è, per quanto mi concerne, per quanto concerne il tipo di riflessione che mi vede occupato in questi anni, qual è questa radice vitale. E per spiegarvelo brevemente faccio un riferimento biografico. Io, è stato accennato, dirigo in Svizzera un istituto federale legato alla formazione, in modo particolare alla formazione professionale. Voi sapete che in Svizzera la Confederazione investe moltissimo sulla formazione professionale, perché il nostro sistema duale se non triale, cioè ambiente, scuola e addirittura anche centri interaziendali finanziati dalla Confederazione, ha permesso alla Svizzera di passare indenne la crisi del 2008, cioè la formazione degli apprendisti che vanno a scuola, quindi che sono formati attraverso addirittura delle maturità professionali, delle scuole universitarie professionali, ha reso l'innovazione un fattore quasi naturale. Persone che già da 14 anni sono confrontati con i processi produttivi facilmente capiscono cosa bisogna migliorare, perché sono cresciuti dentro lì, no? In questa simbiosi tra scuola, durante, diciamo, la settimana scolastica, loro hanno giorni in cui sono responsabilizzati all'interno di un'impresa, ricevono un salario, e però giorni in cui sono a scuola, e dove tutto questo dovrebbe rinforzare, diciamo così, il loro sapere, la loro cultura, le loro competenze. Per dire che questo istituto è dentro, diciamo, questo processo. Quello che ho potuto constatare in questi anni è che ho vissuto una sorta di retorica, al di là di questo aspetto estremamente positivo, legato appunto a una di queste parole, innovazione. La retorica dell'innovazione è la retorica che masticano quotidianamente i politici: bisogna stare dentro l'innovazione, bisogna innovare. Poi quando cerchi di capire in che cosa, quasi che, diciamo così, il termine innovazione abbia assunto la semantica di un termine che è completamente scomparso dal lessico politico oggi, che è progresso. Il termine progresso, che è il termine attraverso la quale le persone della mia generazione hanno costruito la loro idea di emancipazione, oggi è stata in un certo senso sintetizzata dal concetto di innovazione. Però quando poi andiamo a vedere che cos'è l'innovazione, scopriamo che oggi, per come il termine viene utilizzato e viene speso nelle discorsività correnti, l'innovazione è tutta saturata dalle tecnologie, come se la speranza di innovazione delle nostre società sia assegnata tutta all'implementazione tecnologica. E dicevo un riferimento biografico perché in un istituto come il mio, che è lo statuto di un politecnico, quindi è finanziato direttamente dalla Confederazione e non dai cantoni, questo è diventato un diktat per noi: implementare tecnologie. Di qui, come se ci fosse un automatismo tra implementazione tecnologica, produzione di innovazione e emancipazione sociale. Ma questo automatismo non esiste. Questo automatismo non esiste da nessuna parte, cioè non è automatico che implementando tecnologia tu produci emancipazione sociale. Anzi, purtroppo noi oggi constatiamo spesso, non sempre, spesso il contrario. Allora questo è un concetto, diciamo così, che vedrete che ci servirà anche un po' a orientare la chiacchierata che faremo. Vorrei capire, diciamo così, in che misura appunto questo concetto importante che avete messo al centro di questi incontri, cioè formazione del consenso, è legato oggi a quella che potremmo chiamare crisi della politica. Si può parlare di una crisi della politica? Credo di sì. Credo che si possa parlare di una crisi della politica anche per la ragione che abbiamo appena detto, cioè che si è un po' smarrito, diciamo così, la bussola che ci può indicare in modo sostantivo la strada per una emancipazione sociale. Certamente siamo ancora dentro il pensiero illuminista. Nel momento in cui io mi pongo un problema legato all'emancipazione sociale, sono, diciamo così, direttamente debitore di questa tradizione. Allora, che ne è di questa tradizione oggi? Per parlare della crisi della politica, io ho l'impressione, quando osservo da comune cittadino quello che sta succedendo intorno a noi, di vivere un grande déjà vu. E sapete che il déjà vu è questa sensazione, che avete già avuto, no? L'esperienza di un déjà vu, in cui il passato e il presente è come se si concentrassero nella sensazione di un particolare vissuto. Ma io questa situazione esattamente così l'ho già vissuta, no? Allora vediamo un po' che cos'è questa situazione che abbiamo già vissuto, a quale passato faccio riferimento. E allora vi propongo un testo, un brevissimo testo, che ci riconduce a questa condizione del passato, dove c'è una persona che dice: io credo di essere tra quei pochi, per non dire il solo, a capire che cosa sia davvero la politica, e credo di essere il solo a fare davvero politica di questi tempi, nel senso che tutto quello che dico lo dico non per compiacere la gente, non per compiacere la gente o per rendermi gradito alla gente, ma per perseguire il bene. Allora avete capito qual è il testo a cui faccio riferimento. Questo è un passaggio del celebre Gorgia platonico in cui Socrate si rivolge a Callicle. Allora capite perché parlo di immenso déjà vu. Cioè, sembra di sentir parlare un politico responsabile di fronte alla politica della irresponsabilità. Allora, qui che cosa vediamo, diciamo così, che cosa vediamo in queste brevi righe che vi ho citato? Vediamo che c'è un problema che è legato al bene rispetto alla rispondenza che questo valore può avere presso un uditorio, il bene comune. Qui siamo di fronte a una preoccupazione, cioè la politica ha una preoccupazione, la produzione del bene comune, che diventa però presso l'uditorio che può accogliere questo valore un indicatore di orientamento, un indicatore di orientamento per l'esistenza. Laddove l'antropologia, no? Laddove le persone sono costruite, sono pensate, sono configurate e si percepiscono, si autorappresentano in base a questa preoccupazione, allora il bene diventa un indicatore di orientamento. Oggi che cosa succede rispetto a questo indicatore di orientamento? Dico una banalità, che vi è una sorta di esplosione di questa preoccupazione, di polverizzazione di questa preoccupazione, rispetto a una preoccupazione molto più, diciamo così, basilare, molto più basica, che è quello di potersi riconoscere in dichiarazioni capaci di intercettare le nostre attese individuali. Cioè, l'idea del bene, l'idea di un orientamento a un bene comune, appunto, si polverizza a favore di questa idea. Ci sono delle inquietudini, ci sono delle frustrazioni, ci sono dei desideri che ormai sono diventati bisogni proprio per le ragioni che diceva Roberto, e io devo capire chi è in grado di intercettarle. Questo è il primo passo per la costruzione del consenso. Ma vedete però come il terreno, da questo punto di vista, è fortemente minacciato. Bisogna poter indicare, senza l'intermediazione della riflessione, senza esitazione, quale sia l'origine dei problemi e come rimuovere questa origine sempre senza troppi distinguo. Senza esitazioni significa una politica che, diciamo così, vive fino in fondo il tema dell'immediatezza, cioè che ha fatto propria l'immediatezza. E c'è una ragione per cui ha fatto proprio il tempo dell'immediatezza, perché che cosa è successo, diciamo così, nel passaggio dalla modernità a quella che è stata chiamata postmodernità, ma sembra ormai questa epoca, sembra ormai lontana anni luce da quello che succede oggi, poi dirò anche per quali motivi. Che cosa è successo sostanzialmente? È successo che la percezione della storia come tempo intersoggettivo, la modernità costruisce questa figura della storia come l'orizzonte temporale degli uomini, che sono uniti dentro questo processo, diciamo così, progressivo, infuturante. Ecco, questa figura della storia si è, diciamo, a questa figura della storia si è sostituito appunto il tempo dell'immediatezza. Quindi siamo quasi a livello di un'ontologia del tempo che predetermina le nostre stesse possibilità di costruzione del senso. Io dico sempre, noi non siamo una società, diciamo così, che vive in un orizzonte senza senso. Noi siamo in una società che vive il senso senza orizzonte, per quello che non è più così semplice dire, ma verso quale fine siamo diretti. Allora qui vedete bene che se non è più possibile ricondurre l'idea di bene alla singolarità interessata dei diversi punti di vista, se questa operazione non è più possibile, ciò che appunto decade è l'idea stessa di bene pubblico, di bene comune. E questo significa che ogni discorso che tenta faticosamente di argomentare verso questa direzione subisce la condanna dell'indifferenza, subisce la condanna dell'indifferenza. E anche qui siamo confrontati a un déjà vu, perché Platone in questo dialogo aveva anche definito attraverso una farsa il tribunale che emette questo giudizio nei confronti della preoccupazione. Quando tu hai una preoccupazione che concerne non l'interesse immediato dei singoli cittadini, ma una dimensione che, diciamo così, li raccoglie e li trascende al tempo stesso come il bene pubblico, quando tu sei dentro questo pensiero, sei dentro il pensiero della riflessione e dell'argomentazione. Sei dentro il pensiero della negoziazione, comunque, dei diversi interessi che premono. Sei dentro la dimensione del tempo come durata, non del tempo come immediatezza, non del tempo come istante. E qui subisci una censura. Questo l'aveva già visto Platone, cioè subisci il giudizio e la condanna di un tribunale. E il tribunale a cui si riferisce Socrate è un tribunale che ha... Ricordate queste bellissime pagine, che ha certamente il carattere di una farsa, però indica bene la condizione di impasse nella quale incorre sempre, qui c'è veramente una sorta di ripetizione dell'identico, incorre sempre una democrazia che è sempre a rischio di demagogia, e poi vedremo anche perché. Qui c'è un carattere strutturale, una fragilità, diciamo così, strutturale della democrazia che oggi stiamo vivendo in modo preoccupante. Dobbiamo essere preoccupati per questo, io credo. Allora, vediamo qual è la situazione, per riprendere un po' la metafora del déjà vu, vediamo un po' qual è la situazione descritta in queste meravigliose pagine platoniche. Bisogna immaginare un collegio giudicante dove il procuratore pubblico è un cuoco. Il procuratore è un cuoco e l'accusato un medico. Poi c'è la figura, diciamo la scena, procuratore, cuoco, l'accusato, medico, e la giuria si compone di sbarbatelli, quindi ragazzini, viziati e immaturi. Allora si può già capire qual è l'esito di un tale funzionamento della giustizia. Ragazzi, direbbe il cuoco rivolgendosi appunto alla giuria. Quest'uomo, l'accusato, il medico, passa il tempo a farvi del male, tagliando e cauterizzando, vi somministra pozioni amarissime, non come me, che invece vi ho sempre imbandito cibi prelibati e di ogni genere. E qualora, possiamo immaginare che l'accusato si difendesse dicendo: io ragazzi tutte queste cose le ho fatte per la vostra salute, i giurati, quindi loro stessi, i ragazzini, possiamo ben immaginare che lancerebbero, dice il testo, urla di proteste, facendo un gran baccano. E così Socrate conclude il suo discorso rivolgendosi a Callicle, e poi vedremo questa figura invece, che è un altro déjà vu, che è Callicle, che invece è il portatore di una politica completamente diversa dalla politica che mira alla produzione e al conseguimento del bene comune. Possiamo dire che qui viene messa in scena quella che chiamerei una politica Manicaretti, cioè una politica che ha questa idea della produzione del consenso, no? Cioè il soddisfare in un certo senso una certa forma di golosità presso il proprio uditorio. È una politica appunto che non è assolutamente interessata al bene, che poi, diciamo così, per Platone l'idea del bene era un'idea tutto sommato facile da descrivere. Bene significava temperanza di fronte all'intemperanza, bene significava armonia, bene significava giustizia. Questa è l'idea della produzione del bene comune, una polis che possa costruirsi attorno a questi valori. Il problema è che in una politica Manicaretti, come la politica per lo più oggi, per una politica Manicaretti la polis, l'idea, cioè non la polis storica, ma l'idea che poteva stare dietro e che ha ispirato i secoli di riflessione politica, il concetto di polis, non esiste nemmeno più. Non esiste più come realtà che aggrega, diciamo così, le singolarità. Non esiste più. L'unica preoccupazione è quella appunto di soddisfare rivendicazioni di una soggettività fuori comunità, quindi una soggettività irrelata, una soggettività ripiegata su se stessa, preoccupata appunto di far valere, secondo il contesto, il proprio godimento, la propria egemonia, una richiesta di riparazione per le proprie frustrazioni. E naturalmente non bisogna equivocare, ragioni per essere frustrate ce ne sono a iosa oggi. Il processo stesso della globalizzazione è un'altra questione, l'economia globale che sostanzialmente si è rilevata un'economia predatoria. Io immagino che molti di voi hanno assistito ai dibattiti relativi alla incipiente globalizzazione, quando si è cominciato a parlare di globalizzazione, e naturalmente il dialogo attorno a questo processo incipiente metteva in gioco ragioni che erano validissime dalle due parti, non si poteva a priori capire quali ne sarebbe. Motivi, diciamo così, di preoccupazione c'erano presso alcuni di noi, certamente c'erano, però c'erano anche buoni argomenti, no? Per giustificare l'idea che un'apertura dei mercati avrebbe prodotto, diciamo così, più dinamica e quindi più ricchezza, perché il capitale, diciamo così, rafforza se stesso nella misura in cui si muove, no? È il movimento che, e naturalmente l'accelerazione di questo movimento poteva, in alcune parti del mondo è successo così. Dopo, un conto è parlare, diciamo così, dell'aumento della ricchezza, un conto è parlare dell'aumento delle differenze. Cioè, si può aumentare la ricchezza complessiva, però questo non significa che non aumentino le differenze, questo è ancora un altro discorso. Ecco, però è chiaro che alla luce di quanto è successo non dobbiamo essere ingenui, si capisce bene perché ci sono molte frustrazioni in giro e quindi c'è anche una certa capacità di catturarle. Però va a capire questo che cosa significa, non tanto in relazione ai sovranismi, proprio in relazione alla crisi della politica. Che cosa è interessante in questo dialogo? Perché qui poi voglio arrivare a quella che è un po' in un certo senso la mia tesi per quanto concerne la lettura del fenomeno del sovranismo, che vuole, diciamo così, affermarsi come una politica contro le élite finanziarie. Questo è il modo in cui nelle diverse parti, diciamo così, del mondo il sovranismo vuole presentarsi. Noi siamo dalla parte del popolo contro, poi quando vai a vedere chi sono i rappresentanti di questo pensiero, dici ma che strano, sono i rappresentanti delle élite economico-finanziarie che dicono in un certo senso di avere loro stessi come nemici, no? Allora bisogna capire qual è il cortocircuito, c'è una ragione, diciamo così, per spiegare questo fatto. Ma la figura di Callicle, che è il dialogante in questo, porta avanti, diciamo così, un'altra tesi, che è la tesi sostanzialmente che può essere riassunta nelle principali tesi del liberismo e del neoliberismo. Bisogna liberarsi dai vincoli, bisogna liberarsi da tutte quelle imposizioni statali che non permettono alle energie, alle forze di scatenarsi. Questa è la figura, cioè Callicle rappresenta, se vogliamo leggere agli occhi delle preoccupazioni contemporanee, questa figura, cioè la figura della insoddisfazione nei confronti di norme e di divieti. Per Callicle la legittimità di norme e divieti non è una legittimità legata a un diritto naturale, non è una legittimità legata ha un fondamento giuridico, è un mero espediente. E qui abbiamo un altro déjà vu, perché qui si leggono queste righe di Callicle che sembra di leggere Nietzsche, la volontà di potenza, cioè è un mero espediente, e cioè l'espediente attraverso cui la debolezza limita la volontà espansiva della forza. Cioè, Callicle vede il sistema giuridico che vincola i cittadini a delle norme, a delle leggi, come questo vincolare, diciamo così, la potenza della vita, la volontà di potenza, sostanzialmente dell'esistenza, che vuole essere espansiva, no? Il capitale che vuole espandersi, non vuole avere limiti. E quindi parla del sistema normativo, quindi pensando oggi sono le critiche al welfare, no? Le critiche allo Stato sociale, quindi parla di legittimità innaturale. Grazie a questa legittimità innaturale viene imbrigliata legalmente la leadership, l'intelligenza della leadership, la capacità di azione della leadership. E qui dice Callicle, con questo sistema voi cosa avete fatto? Avete fatto che i più sprovveduti, che sono protetti in un certo senso da legge e normative, i sprovveduti hanno la meglio sui più arditi. Liberarsi da questi catene. Qui c'è proprio una contrapposizione interessante tra legge e natura. La natura, in un certo senso, dovrebbe avere il diritto di definire la sua legalità, non la legge. Perché la natura, le leggi, qui vedete che è proprio una, cioè si può veramente utilizzare queste categorie per capire che cosa è successo alla storia del capitale negli ultimi 30-40 anni. La legge nasce come dispositivo antinatura, quindi contro questa volontà di potenza, no? Di poter agire sul mondo, di poter avere presa sul mondo, no? In modo immediato, senza mediazioni, che rallentano, no? Che dilatano le performance, i risultati. Però dice, questa è espressione, è una società in un certo senso che esprime la sua debolezza attraverso il sistema normativo. E vuole imporre in questa, è l'impotenza fattasi forza, se vogliamo riassumere in due parole questo discorso. Quindi interessante è sicuramente la figura di Callicle, perché la figura di Callicle è la figura, diciamo, parlare di una metafora, che ci permette di leggere all'interno di uno stesso meccanismo i movimenti sovranisti, quindi diciamo così il populismo, e questo fenomeno che conosciamo ormai da diversi decenni, che è l'economia speculativa. Cioè l'economia speculativa è proprio l'economia dell'immediatezza, che vuole produrre ricchezza senza dover passare in un certo senso dalla dimensione del lavoro. E quindi pensa che attraverso il denaro è possibile produrre sempre più denaro. Quindi, vedete bene, tagliando fuori quella mediazione che prevede invece il tempo della durata, che è i processi produttivi legati al lavoro. Quindi, che cosa personifica la figura di Callicle? Personifica al contempo la deriva demagogica della politica, quindi la politica, no? La deriva demagogica della politica. Penso che possiamo leggere i sovranismi così, cioè, dopo è chiaro, ci sono sempre delle persone dietro questi fenomeni, però possiamo leggerlo come, diciamo, chiaro segnale di una crisi profonda, che non è solo una crisi economica, che non è solo una crisi politica, ma io credo che sia oggi una crisi di civiltà, quindi è qualcosa di ben più profondo. Dopo prende le forme della crisi economica, prende le forme della crisi politica, ma sotto io credo ci sia qualcosa che è dell'ordine di una crisi di civiltà. E d'altra parte il nostro rapporto col mondo naturale è l'esempio, è il segno più potente che siamo di fronte a una crisi di civiltà. Quella civilizzazione che avrebbe dovuto produrre emancipazione ha prodotto regressione. Questo è un dato sul quale non dobbiamo smettere di riflettere, molto preoccupante, dove evidentemente le soluzioni è complicatissimo cercare. Quindi la deriva demagogica della politica, che si può leggere attraverso questa allegoria, diciamo così, dialogica di Callicle, e la deriva speculativa dell'economia. Callicle è in fondo la personificazione di queste due derive che mettono in scena, può capire queste realtà, a quale realtà superiore, cioè un po' hegelianamente, qual è la realtà che le ingloba entrambe. Beh, io credo che c'è una costellazione oggi, un plesso, diciamo così, anche qui ontologico di significati, che è l'orizzonte teletecnico. E qui voglio fare una precisazione, sono un po', diciamo, preoccupato quando si fa una generica critica della tecnica con la T maiuscola, perché è chiaro che tra le diverse tecniche e tra le diverse tecnologie esiste una matrice comune, un'area di famiglia. Però dobbiamo essere sempre molto analitici quando parliamo di tecniche e di tecnologie. Dobbiamo anche introdurre, diciamo così, la raffinata capacità che ha la filosofia di distinguere, perché siamo confrontati a oggetti molto diversi. Per questo io parlo di teletecniche, cioè intendo quella famiglia di tecnologie che lavorano tele sulla eliminazione della distanza. Allora, questa famiglia di tecnologie che ha proprio questo obiettivo, cioè disintermediare, questa famiglia può essere tematizzata in modo univoco, parlando in modo un po' generico, non di quella non dell'iPhone, non dell'iPad, ma di teletecnica, usando una categoria comprensiva. Perché queste fanno accadere qualche cosa. Cioè, è chiaro che il capitale, a partire da un certo momento, è stato sussunto sotto questa realtà. Infatti, piuttosto che di tecnocapitalismo, io posso parlare proprio di teletecnocapitalismo, perché è proprio questo che succede, cioè il capitale che viene ripensato attraverso l'ontologia dell'immediatezza. E questo fa succedere qualche cosa al mondo, eh? Questo fa succedere qualcosa ai soggetti, questo fa succedere qualche cosa al mondo. Quindi, per un verso, abbiamo l'arte di compiacere le aspettative di quello che ormai non è più neppure un demos, no? Ma sono singole individualità irrelate, che riescono a fare comunità dove? Riescono a fare comunità ancora solo sui social, per esempio, no? Quando decidono che bisogna linciare qualcuno. Però faticano, no? Faticano a costruire luoghi appunto costruttivi di formazione del consenso, perché non è attraverso i social che tu, che tipo di consenso? Ma dopo vedremo come si capovolge la logica del consenso. Quindi, per un verso, abbiamo detto, insofferenza verso le aspettative del demos, che non è più demos perché sono singoli individui relati, per altro verso l'insofferenza, diciamo prima, verso norme e divieti, eh? Liberare il campo, questa idea, no, che la globalizzazione doveva offrire un mondo disponibile nell'immediatezza, senza confini. Dopo i confini sono attraverso i muri, rinascono, perché non tutto naturalmente può dover circolare come il capitale, quindi poi stiano sui muri lo stesso. Però l'idea è quella del mondo a portata di mano. La metafora, diciamo, proprio adesso tiro fuori di nuovo questo oggetto, perché è un oggetto che è diventato veramente il polo, no, organizzativo delle nostre esistenze. Questo è il mondo a portata di mano, e l'idea, no, era proprio quella di produrre in un certo senso per il capitale un oggetto mondo simile all'iPhone, no? Tutto a portata di mano, no? Attraverso delle incursioni di andata e ritorno per appropriarsi in modo predatorio, perché questo è quello che poi è successo, delle risorse. Allora, chi è l'uomo politico Callicleo? È appunto colui che afferma il suo potere affinando gli strumenti per lusingare e compiacere, e lusinga e compiacimento diventano i meccanismi non di produzione del consenso, ma di cattura di un consenso che è già presente da qualche parte. Capite? Cioè non c'è più il lavoro politico della costruzione, ma c'è da qualche parte un sentire consensuale, un sentire che deve essere catturato, che deve essere catturato. E qui abbiamo una strumentalizzazione della democrazia, che anche è un déjà vu, perché anche questo era già stato previsto. Bene come fosse stato già previsto questo. Mezzo per giungere a questa strumentalizzazione si chiama oratoria, bassa o alta che sia, oggi piuttosto bassa che sia, piuttosto bassa, volgare, proprio oscena, proprio nel senso che non c'è più neanche il desiderio da qualche parte di costruire almeno una rispettabilità, oscena, no? Bassa. E il campione, diciamo così, che agisce questa oratoria bassa è il demagogo. Io posso fare una, sono svizzero, non mi permetterei mai naturalmente di fare critiche, però io sono stato scioccato quando ho sentito di questo episodio del citofono. Io sono stato veramente scioccato, sarò un po' ingenuo, ma perché qui siamo proprio nella dimensione pornografica della politica. Beh, io l'ho vissuta così, cioè la dimensione proprio pornografica della politica, cioè ormai tu metti in scena di una violenza, poi non so, io non conosco queste persone che abitano, ma indipendente da chi fossero queste persone, no? Significa proprio saltare tutte le mediazioni che si dà la democrazia, anche per un minimo di certezza del diritto, per un minimo di, ancora che non sono stati linciati, ma probabilmente sono stati linciati sui social, quindi, ecco, però tanto per capire di che cosa stiamo parlando. E la radicalizzazione, diciamo così, estrema, quello che sta succedendo è proprio la radicalizzazione estrema di un'altra figura, un altro déjà vu, è il sofista. La figura del sofista, no? Cioè che indipendentemente appunto dal bene è in grado di mobilitare, diciamo così, sentimenti. No? Indipendentemente da un'idea che dovrebbe trascendere l'interesse individuale. E l'esito, diciamo, anche questo è già stato previsto, più certo delle prodezze, diciamo così, di questi campioni, è quello sul lungo periodo della trasformazione della democrazia in tirannide. È impressionante questo fatto che gli antichi avevano già costruito questa sequenza: democrazia, demagogia e tirannide. È impressionante, perché questo è, diciamo così, la sequenza che aiuta anche a spiegare che cosa è successo all'inizio del secolo scorso alle fragili democrazie europee. Ma è questa la sequenza. Non capite perché ho parlato di Ditemi voi, quando, se si volete interrompere, se qualcuno ha delle... Quindi quello che è preoccupante è intanto capire che questo meccanismo era già ben in chiaro a chi ci è preceduto, quindi sappiamo, dicevo prima, di una strutturale fragilità della democrazia. Cioè la democrazia è veramente se ci crediamo, è veramente una forma di governo che ha bisogno di molta cura. Là dove c'è tanta incuria, invece, il rischio è veramente quello di riprodurre questa sequenza. Capire a che punto siamo di questa sequenza, sì, certamente siamo dal punto di vista politico forse posizionati a livello della demagogia, credo invece che se guardiamo le cose dal punto di vista di quello che il capitale ha fatto delle nostre società negli ultimi 30 anni, siamo forse già a livello di una tirannia dolce, appunto, di una tirannia che si afferma seducendoci più che con un imperio, diciamo così, violento, repressivo, eccetera. E quindi, diciamo, si confondono un po' questi due elementi, no? Demagogia da un certo punto di vista e tirannia laddove, poi cercherò di spiegarlo se ho tempo, in che senso poi si è affermata questa tirannia. Che cosa è forse ancora importante dire? Che la figura che viene meno in questo orizzonte è quella del cittadino, perché la sensazione è veramente che quella che il cittadino, grazie anche alla potenza appunto delle teletecnologie, nel senso che vi ho detto, sta sempre di più diventando perennemente, non esce mai dallo statuto di elettore spettatore. Cioè, anche ad elezioni terminate, il suo statuto è sempre quello dell'elettore spettatore. Questo è un problema, enorme per la democrazia, perché con un elettore spettatore, con la figura dello spettatore, dove la dimensione dello spettatore diventa fondamentale, che siamo nella condizione del televoto in un certo senso, no? Continuamente, no? Siamo continuamente dentro questa condizione. Quello che mi sembrava anche interessante dire è che appunto come viene in un certo senso annichilita la figura del cittadino. Anche questo è un percorso naturalmente lungo, non è un'operazione immediata, ma è chiaro che a partire da un certo momento, e questo è tipico di tutti i sistemi che poi vogliono diventare sistemi totalitaristi, è quello di inventare illusoriamente la figura del popolo. In Ticino, io sono di Locarno, si parla della gente, anche noi abbiamo un partito che anzi la maggioranza relativa a livello del governo cantonale, e il suo riferimento è continuamente la gente, cioè esiste un soggetto politico che è la gente, si chiama Lega dei Ticinesi, esiste un soggetto politico che è la gente. Non si capisce bene, poi la gente sono tutti ticinesi, sono la gente, ma come tutti i ticinesi sono la gente, cioè non è che tutti la pensano proprio così, però ecco, questi sono un po', quindi la gente diventa una forza che, e questo è veramente perverso, a sua volta diventa forza di delegittimazione, in modo particolare del Parlamento. Cioè il Parlamento diventa un luogo ascoso, il luogo della non trasparenza. Allora vedete che là dove c'è mediazione c'è non trasparenza. Il Parlamento è il luogo della mediazione, il luogo in cui si giocano le forze, in cui bisogna costruire il consenso. Lì diventa il luogo della non trasparenza. Ah, ma questi sono tutti dei... No, ma come? E allora bisogna cercare l'accesso immediato alla gente, appunto l'istante, no? L'accesso immediato. La sovranità popolare immagina di potersi affermare come esercizio, possiamo dire, di un diritto al riparo da qualsiasi opacità. Cioè, l'esercizio di un diritto al riparo di qualsiasi opacità, da qualsiasi interesse occulto. Ci sono luoghi che rappresentano interessi occulti, mentre nell'immediatezza della relazione, alla fine diventano le piazze, in tutte le sue forme possibili immaginare, lì è possibile avere una relazione. È come se da qualche parte la gente, il popolo in questo senso, si illude in questo modo di poter riacquistare una sua sorta di purezza virginale, no? Ecco, qui c'è una relazione immediata, quindi c'è qualcosa di più. Io intercetto e mi lascio intercettare secondo una purezza che gli altri luoghi di gestione del politico non offrono più. Allora qui vedete bene che il populismo, o meglio la crisi della politica in questo senso, questi non sono movimenti apolitici, non sono movimenti apolitici, però è proprio, direi, l'espressione di quello che potremmo chiamare la telepolitica. La telepolitica non è una apolitica, è semmai la politica della non politica, che è una cosa molto diversa, una cosa molto diversa. Priva di mediazioni, abbiamo detto, la politica, la crisi della politica che incontra queste figure, presenta se stessa come, appunto, potremmo dire questo, un generatore privilegiato di interpretazioni filologiche della volontà popolare. No? Questa è quasi l'impressione, no? Noi sappiamo interpretare in modo filologico perché appunto ci siamo sbarazzati di ogni possibile interposizione, come se tra volontà e volontà ci fosse un accesso immediato. È una costruzione anche raffinata da un certo punto di vista, cioè mettere in piedi le cose, mettere insieme questo, diciamo, raffinato nel senso in cui effettivamente c'è una potenza comunicativa che è venuta meno ai discorsi tradizionali della politica. Il problema è come viene giocato tutto questo. E qui io direi che il populismo contemporaneo, proprio in virtù di questa immediatezza rispetto alla sua risorsa, il popolo, la gente, è la controfigura politica dell'immediatezza con cui l'economia speculativa realizza i suoi utili. In questo senso io vedo un allineamento tra la politica sovranista che dice noi siamo contro l'élite e il modo in cui l'élite realizzano oggi, o meglio il capitale, no? Il capitale nelle sue forme contemporanee realizza oggi i suoi utili. E quindi è una mimesis da questo punto di vista della, possiamo proprio parlare in modo simmetrico, no? Una mimesis dell'insofferenza economica verso qualsiasi mediazione politica. Ed è una risposta, in un certo senso, alle devastazioni dell'economia impudica, ma di fatto non fa altro che assecondarne la logica. Su questo punto, secondo me, è importante insistere. Cioè il populismo raddoppia con la sua immediatezza l'immediatezza del comando economica. Accosta e non contrappone una immediatezza a un'altra immediatezza. Quindi è come se risponde a una minaccia, cioè l'esposizione incondizionata all'imperio della speculazione, ma riproduce lo stesso vizio e quindi non fa che incrementarne gli effetti negativi e d'altra parte vampirizza gli effetti negativi, cioè deve produrre gli effetti negativi per poter riprodursi. E questo è il cortocircuito, in un certo senso, cioè deve poter contribuire a generare insoddisfazione, frustrazione, perché si alimenta di questi elementi. Adesso, se ho ancora qualche minuto, volevo fare un riferimento al tema, facendo un passo indietro, per capire bene questa diciamo, ontologia dell'immediatezza, no? C'è chi ha parlato di accelerazione, società dell'accelerazione, tutto questo, però l'effetto finale è di vivere, diciamo così, in questo tempo che è collassato nel punto dell'istante. In un libro precedente che è uscito prima in francese da Cerf, utilizzavo un concetto di Günther Anders degli anni 60 che è quello di schizotopia. Günther Anders, faccio questo breve parentesi, nei suoi saggi straordinari sulla tecnologia, dove praticamente anticipa tutto quello che sarebbe poi successo, avendo davanti a lui sostanzialmente la rivoluzione del transistor, il jukebox, diciamo questi elementi, dice: ma viviamo in un mondo dove siamo schizotopici perché i nostri spazi stanno diventando schizotopici. E poi lo dice in un passaggio, in una frase, poi lascia cadere il concetto. In verità questo concetto è straordinario, cioè è veramente un concetto che ci illumina un pezzo del presente, e quindi i concetti hanno questo senso, no? Quelli di far parlare quello che noi viviamo in modo a volte non ancora discorsivo. E è vero che i nostri spazi oggi hanno questo carattere, cioè non tanto dell'essere qui e ora, ma proprio dell'essere ora e ubicunque. No? Cioè, questa dimensione per cui non esiste più uno spazio la cui normatività, ogni spazio è regolato da una sua normatività, in cui la normatività dello spazio, no? Ordnung e Ordnung, cioè, è in un certo senso protetta dalla normatività di altri spazi che fanno irruzione. Ancora una volta i nostri cellulari sono l'esempio di questo, no? Per cui tu sei continuamente esposto, sei continuamente convocato altrove rispetto al luogo in cui ti trovi. Tutto questo ha un effetto, diciamo così, sulla qualità del tempo. Qual è l'esperienza e il tempo che facciamo noi oggi? Tutto questo ha un effetto. E qui viene fuori questa figura dell'immediatezza. Allora, voi vi ricordate che all'inizio degli anni Ottanta, grazie a un testo fortunatissimo intitolato La condizione postmoderna, del filosofo francese che aveva lavorato molto su questi temi, Lyotard, era venuta fuori questa idea, a dire il vero un po' balzana da un certo punto di vista, che il postmoderno, cioè gli anni in cui lui scriveva, sarebbero stati dominati da quella che lui chiamava la fine dei grandi racconti, cioè le metanarrazioni. Allora, questo è stato sicuramente vero da un certo punto di vista, l'abbiamo detto all'inizio, per esempio la grande metanarrazione del progresso, è vero che si è un po' stinta, diciamo così, poi in verità è stata rioccupata appunto da altri concetti come quello di innovazione, però è vero che qualche cosa di questo tipo stava succedendo. E quello che segnalava questo testo era proprio questo disinvestimento metanarrativo delle vicende umane, come se lo sguardo potesse essere riconsegnato a una sorta di purezza originaria delle cose, cioè non guardo più la mia condizione attraverso i grandi racconti, ho un accesso immediato. Vedete che torna questa idea dell'immediatezza, cioè ho un accesso diretto. E l'idea un po', diciamo, un po' ingenua da un certo punto di vista, però col senno di poi è tutto sempre molto più facile, che fosse ormai giunto il tempo per un pensiero capace di cogliere il reale in presa diretta, Perché in fondo era questa l'idea, no? Se da qualche parte noi non siamo più vittime di queste, diciamo, superfettazioni simboliche che erano i grandi racconti, ecco che improvvisamente il reale ti si presenta in forma diretta. E questa è stata, diciamo così, una delle condizioni che ha favorito in modo incredibile la riorganizzazione del capitale. Cioè proprio questa idea di poter disporre del reale impresa diretta, rinunciando appunto a mediarlo attraverso schematismi partigiani, ideologici, tutto quello che sapete. Ecco, io credo che questo è stato un clamoroso equivoco, perché è chiaro che c'è una relazione, c'è stata, e ne siamo stati tutti in parte, forse anche un po' vittime, relazione, dicevo, tra i grandi racconti e ideologia. È chiaro che c'è una relazione, è fin troppo evidente. Però è chiaro che la fine dei grandi racconti, così come era stata messa in scena da Lyotard, non è corrisposta alla fine dell'ideologia. Anzi, ha creato una nuova, potentissima ideologia, che era proprio quella che potremmo chiamare dello schermo del realismo, quindi dell'idea che da qualche parte si dovesse e si potesse avere una relazione diretta con il reale al di fuori da qualsiasi costruzione metanarrativa. Lo schermo del realismo. Quindi veniva fuori questa scena, se vi ricordate un po' la stagione postmoderna, ci sembra lontana anni luce, veniva fuori questa idea. Improvvisamente, grazie alle teletecnologie, ci troviamo, io ricordo anche i testi degli intellettuali, diciamo così, neomarxisti, che potevano leggere le nuove tecnologie come l'occasione di una grande liberazione, per esempio, delle singolarità, una grande liberazione, no? La possibilità veramente di potersi affermare direttamente sulla scena del mondo contro i poteri, no? Quindi l'idea è proprio di una condizione esistenziale alleggerita, trasparente, capace di, si diceva per esempio, la fine dei fondamenti, avrebbe liberato in un certo senso risorse e energia, no? Dal vincolo delle gerarchie concettuali, da inveterati pregiudizi intellettualistici, quasi una nuova rinascita, no? Chi cavalcava il postmoderno in quegli anni pensava a questa, anche in buona fede ovviamente, a questa rinascita, quasi a portata di mano. Si parlava di nuovo dinamismo della comunicazione, si parlava di nuovo dinamismo del capitale della merce, poi abbiamo visto che cosa ha prodotto, si parlava di snellimento dello Stato, leggerezza dell'economia, liberazione del lavoro, scorrevolezza delle procedure produttive. Ecco, tutta, se volete, se vogliamo trovare anche qui il concetto che sintetizza, tutta una retorica della disinibizione, easy style, poi anche nei nostri comportamenti, no? Easy style, no? Tutto poteva essere reso fluido. Questa come idea, diciamo così, di poter immediatamente, appunto senza mediazioni, approfittare di un'attualità che si rendeva disponibile, che si presentava ai soggetti e che poteva garantire il loro continuo rinnovamento e quindi anche la loro possibilità di successo. Poi bisogna dire che per alcuni è stato effettivamente così, cioè per alcuni questo tipo di nuova presentazione del reale ha offerto possibilità e garanzie di successo strepitose, cioè, anche per profili che nella società, per come era pensata prima, non avrebbero avuto sbocco. Quindi c'è stato in un certo senso qualche cosa che andava in questa. Questo per dire, diciamo così, che una buona parte dei dispositivi che configurano la nostra attualità oggi si lascia descrivere bene attraverso la nozione di immediatezza, cioè questa idea che in un certo senso tu hai un accesso in presa diretta del reale. Il problema è che, sì, ecco, anche questo è interessante, no? Perché è chiaro che l'immediatezza offre enormi vantaggi, ma sanno bene chi per esempio lavora nell'ambito della medicina d'urgenza, medicina della catastrofe, è chiaro che l'immediatezza offre, e grazie anche agli strumenti che la garantiscono, offrono degli atù strepitosi. Dobbiamo sottolineare questo fatto, che i vantaggi dell'immediatezza sono quegli stessi vantaggi che noi oggi ascriviamo alla normatività metronomica del cosiddetto tempo reale. Tu ne hai accennato prima, lo ripeto sempre in queste occasioni, è molto sintomatico che noi oggi chiamiamo reale proprio quel tempo che lavora al suo annullamento. Cioè, noi chiamiamo tempo reale il tempo che di fatto produce il suo annullamento, quindi il tempo dell'immediatezza. E c'è un senso, le parole hanno anche le parole che noi ci scambiamo quotidianamente hanno un senso profondo, c'è un senso profondo per cui oggi è reale proprio quel tipo di tempo lì, non più il tempo della durata, non più il tempo del continuum, il tempo dell'immediatezza, il tempo che annulla se stesso. La sua realtà coincide paradossalmente proprio con la sua negazione, no? L'Hegel della fenomenologia avrebbe detto che è il tempo che dimostra un sacro orrore per la mediazione, proprio come i romantici nei confronti dell'assoluto. Però quando poi andiamo a guardare questo reale a cui sembrava possibile accedere in tempo immediato, che forma ha assunto? E dobbiamo constatare che ha assunto la forma del mercato. Cioè, alla fine, questo reale ci si è presentato come normatività, normativo, e con la normatività del mercato. Cioè, è il mercato in un certo senso che è diventata la legge stessa della storia. In questo senso, qui ci siamo trovati confrontati con una nuova potentissima ideologia, talmente potente che anche, se posso usare, anche le forze di sinistra non sono riuscite a sottrarsi da questo vincolo. Cioè, bisognava in un certo senso faire avec, no? Bisognava rinnovarsi dentro questa narrazione. Un po' ancora oggi.
Mi permetto?
Sì, ma
proprio. È proprio la questione fondamentale. Il riformismo come possibile antidoto, oppure esatto, invece come complice, certo, della immediatezza.
Quindi questa esposizione diretta che doveva creare, diciamo così, lo schermo del realismo di cui dicevo prima, è diventata l'esposizione diretta del mercato. E ripeto, l'esposizione diretta del mercato in questo senso incontra lo stile della politica, perché è l'esposizione diretta, quella che possiamo appunto ben chiamare ontologia dell'immediatezza. Ecco, io direi, terminerei con queste suggestioni, così se abbiamo voglia di... Grazie per l'attenzione, scusate se è andata un po' per il limite.